Allora, il discorso complicato di prima è che per ogni piccola parte, per ogni più invisibile parte di materia corrisponde una controparte sul piano sottile, una controparte eterica, era soltanto per introdurci al concetto che esiste una controparte eterica del pianeta Terra. E di tutti gli altri pianeti, naturalmente, ma siccome noi conosciamo
Non
questo
so.
e ci viviamo qui, occupiamoci del nostro, poi c'è sempre tempo per gli altri.
Parole più povere, no? Che sono già.
Anche noi facciamo
Sì,
parte dell'eterico della Terra.
esatto. È tutto l'insieme. Cioè, ogni qualsiasi cosa ha un corrispettivo che si chiama parte sottile. Esiste una parte grossolana, densa, quella che noi vediamo e tocchiamo, ma. Esiste anche un'altra parte sottile che noi non riusciamo a toccare e non riusciamo a vedere, ma però esiste su un altro piano di tutte le cose, anche del semplice tavolo che oggi, che adesso qui abbiamo davanti, esiste.
Una volta era un bell'albero, felice di essere albero. Volere o volare è stato costretto a diventare tavolo, ma siccome nella natura tutto quanto è un dono di sé, fa parte la legge di evoluzione, purtroppo, è una legge di sacrificio. È proprio lo scambio, il dono della propria vita. Purtroppo in questa catena di vite, in questa esistenza, è strutturato così, che ci si evolve a grande fatica proprio immolando il proprio corpo. Adesso non lo so cosa abbiamo mangiato a cena, ma non so, metti che abbiamo mangiato una fettina di pollo, una bistecca di pollo, quel povero pollo non aveva nessuna voglia di immolarsi e finire sulla nostra tavola, ma dal momento che così è stato, va guardato con rispetto anche il suo sacrificio. Cioè una parte di questa creatura è entrata nell'organismo umano, quindi ha fatto un balzo di uno scalino, è entrata in un regno superiore. Mamma mia, mi si confonde il
Sì.
gomitolo in testa.
Ma siamo di nuovo qui. Ecco, il tema allora, quindi la Terra ha
Ah,
un
sì. Ha
suo corrispettivo di una parte sottile,
un suo doppio
doppio
eterico.
eterico.
Così come l'uomo ha un doppio eterico, ce l'ha anche la Terra. Il doppio eterico dell'uomo, o corpo astrale se vogliamo, risente delle ferite che sono state inferte al corpo fisico. Una lacerazione al corpo fisico corrisponde a una lacerazione nel corpo eterico. E la stessa cosa accade per la Terra. Se viene costruita una città disboscando una foresta, il corpo eterico della Terra risente di questa
Certo.
lacerazione, risente di questa ferita.
Subisce una modificazione, un'influenza anche.
Sì, certo, ma al di là di questo, dunque, mamma mia che caos che ho nella testa. Prima abbiamo parlato che l'uomo ha sette corpi diversi. Più il corpo è vicino al corpo umano, al corpo fisico, più è grossolano. Allora c'è il corpo fisico, poi c'è il corpo astrale, poi il corpo eterico, poi ci sono i vari corpi, causale, mentale, emozionale, ma lì andiamo già nel difficile. Siamo parte del corpo fisico della Terra, siamo le pulci sul suo mantello. Però come il cane nutre le tribù di pulci che vivono sulla sua schiena, la Terra nutre più consapevolmente le tribù di umani che vivono sulla sua parte fisica. Allora c'è l'intelligenza, diciamo così, animale della Terra, il primo corpo sottile, e poi c'è un altro corpo più sottile ancora, più ancora selezionato, che è il controllo eterico della Terra. Mamma mia, com'è difficile. Io ci provo e poi vediamo. È quello che controlla l'evoluzione del pianeta, di cui noi siamo parte. Tutti quanti sulla Terra sono incanalati, sono in cammino verso la propria evoluzione. Esiste un doppio eterico della Terra con un suo controllo centrale. C'è un controllo centrale che controlla l'evoluzione del pianeta. Chiaramente tutto questo non è fatto da esseri umani con un corpo fisico normale. Non ha senso, non è possibile. Sono i grandi esseri, così come ci sono dei grandi esseri, delle grandi intelligenze, chiamiamoli grandi angeli se vogliamo, che controllano l'evoluzione singola dell'uomo e delle varie razze secolo per secolo, perché man mano che passano i secoli l'evoluzione cambia. Non è più valido oggi quello che era valido 3 secoli fa.
No, il tipo di insegnamento cambia.
E tra un secolo non sarà più valido quello che è valido oggi, perché tra un secolo si suppone che noi saremo più avanti e per cui ci verranno insegnate altre cose, ci verrà insegnato a camminare ancora più avanti. È inutile insegnare agli uomini come si costruisce una lampadina se prima non gli ha insegnato come procurarsi la corrente elettrica.
È abbastanza ovvio. Segue l'evoluzione in tutti i livelli, come esiste l'evoluzione di intelligenza, di apprendimento. Cioè al bambino prima gli devi insegnare le lettere dell'alfabeto, poi imparerà a leggere, dopo che ha imparato a leggere successivamente andrà avanti.
Dopo che ha insegnato l'italiano imparerà l'inglese, il francese, esatto. Il tedesco e il russo.
Questo qui fa parte dell'evoluzione. Come viene questo meccanismo, che è semplice da capire sul piano pratico dell'apprendimento di un bambino? Tutti noi stiamo imparando, impariamo una lezione di vita costantemente, e in ogni epoca ci viene insegnato secondo le direttive.
Quanto siamo in grado di apprendere?
Esatto, secondo quanto siamo in grado di apprendere, secondo il nostro tipo di evoluzione che ci abbiamo, ma anche secondo le direttive che sono date da questi grandi esseri.
Ecco, che sono reali, sono tangibili. Noi non li vediamo, ma il fatto che non li vediamo non significa che non esistano. Anche la radiazione nucleare non la vediamo, non la sentiamo, non ha nessun odore, nessuna consistenza, eppure prova a sfiorarla e vedi che cosa ti succede. Non puoi dire non la vedo per cui non ci credo, è un atteggiamento privo di senso. Diamo per scontato allora che queste creature esistono, questi esseri esistono, queste grandi intelligenze, questi grandi arcangeli, se vogliamo, conoscono perfettamente il piano di evoluzione del pianeta e piano piano immettono nella nostra tecnologia, immettono nella nostra intelligenza quelle notizie, quelle informazioni che noi saremo in grado di apprendere per migliorare, per crescere.
Costantemente per... che noi riusciremo a captare attraverso l'intuizione umana,
attraverso quelle creature, quegli individui umani predisposti a capire e che hanno un certo tipo di preparazione. Certo. Come dicevo prima, è inutile far capire agli uomini come si fa la lampadina se non hanno scoperto l'energia elettrica. La lampadina non gli servirebbe a niente.
Sarebbero in grado, esatto. Viene fatto tutto per gradi.
Quindi è inutile che ci facciano capire come si spostano i meravigliosi mezzi di volo che solcano il cielo tra un pianeta e l'altro, quando ancora non abbiamo inventato quel tipo di energia. Arriveremo.
Certo, la nostra tecnologia non è in grado ancora di dare questo supporto all'invenzione, quindi è per quello che non arriva questo tipo di intuizione. Anche la nostra mente non è preparata. Perché
infatti, non lo potresti capire.
Esatto, quando noi non siamo pronti ad accettare, creiamo inevitabilmente, sai, una barriera. Questa barriera mentale non permette a questa intuizione,
tu non esisti, non ti capisco,
a questa idea che è stata immessa nell'aria, chiamiamo attorno alla Terra, tanto per semplificare, che esiste questa lunghezza d'onda con su quest'idea. Nessuno, noi creiamo, non accettiamo ancora, no, la nostra tecnologia, la nostra mente non è ancora predisposta. E allora cosa succede? L'individuo, l'intuizione, che non è altro che una lunghezza d'onda che un uomo sintonizza con quest'idea, non riesce perché non l'accetta. E noi questa lunghezza d'onda non permette il contatto. E allora non l'accettiamo.
Allora, tutto il discorso iniziale che verte intorno a quest'unica notizia data durante la trasmissione è che, per ogni particella di materia esiste la sua controparte sul piano eterico o sul piano invisibile, ed esiste una controparte, un atomo una particella subatomica, chiamiamola come vogliamo, portatrice di vita. Infatti, quando la vitalità, quando la vita si ritira, quando la parte invisibile si ritira da qualunque cosa, questa perde appunto la vita. Quando la vitalità si ritira dalle cellule di una pianta, la pianta appassisce e muore.
E muore, sì.
La stessa cosa quando tutte le intelligenze che compongono la vita di un corpo fisico si ritirano, si ha la malattia, e quando proprio tutta la parte vitale, la parte invisibile se n'è andata, c'è la morte del corpo fisico. Dicevamo che queste intelligenze non sono umane, in quanto non siamo in grado di andare a capire da dove provengono o da cosa provengono, se non siamo credenti. Se vogliamo credere in un Dio creatore e signore di tutto quanto c'è di manifesto, allora diciamo, e sono d'accordo con questo, che tutto quanto proviene dall'onda di energia divina, tutto quanto proviene da questa mente. Se non volete credere nel Dio delle immagini, dell'iconografia, no? Del grande vecchio col triangolo luminoso sulla testa e con la barba e circondato di angeli, crediamo pure a un'intelligenza suprema al centro dell'universo che controlla ogni cosa, anche la più infinitesimale che ci sia. Ecco, per gli scienziati forse Dio potrebbe essere definito la fonte prima di tutta l'energia. Chiamiamolo come vogliamo, non ha importanza il nome che gli diamo, tanto a qualunque nome noi gli diamo risponde, perché non risponde al nome, ma risponde alla vibrazione dell'invocazione. Se noi chiamiamo Dio, o lo chiamiamo Buddha, o lo chiamiamo Yahweh, o lo chiamiamo Signore di tutte le galassie, lui risponde, non sta a badare che noi non conosciamo i nomi, risponde. Risponde perché? Perché c'è sempre qualcuno attorno a noi. Dal più piccolo, dal più infinitesimale degli esseri unicellulari, dall'ameba all'angelo, all'arcangelo, c'è una parte invisibile superiore a noi, c'è una parte divina. Chiamiamola divina perché ci mancano le parole per stabilire quale sia. Allora, chi è che ha spiegato alla più piccola delle cellule come deve scindersi in due metà?
Chi è? Sentiamo un po'.
Che cosa spiega alla cellula come si deve scindere? E alla cellula della foglia come fare a catturare l'energia del sole e trasformarla in clorofilla, la fotosintesi che è la base della vita del mondo vegetale?
Sì, e non solo, è a riprodursi costantemente.
Maniera. Certo, esistono delle intelligenze archetipe, delle intelligenze primordiali, uniche a senso unico, scusate, per ogni cosa.
E dove stanno queste intelligenze?
E questo è il bello.
Dove abitano?
Abitano la cosa stessa. È qui che vi volevo portare piano piano. Mi sembrava la musica che c'era prima, no? Che parte prima molto leggera con i violini e poi piano piano diventa insinuante con delle percussioni, no? È proprio questo. Ogni singola intelligenza è un'intelligenza archetipa, cioè ha una matrice unica. E tutte le cellule di quel tipo funzionano tutte esattamente nello stesso modo, perché nascono tutte da quella medesima fonte di energia.
Sì.
La cellula che controlla la fotosintesi nella foglia, che trasforma l'energia del sole in clorofilla e fa diventare la foglia verde, tutte le cellule del pianeta funzionano tutte con lo stesso principio.
Sì.
Così come tutte le cellule del sangue funzionano nello stesso modo. E qui viene la parte più difficile, perché esistono delle intelligenze all'interno di ogni singola cellula, all'interno di ogni singolo atomo. E intelligenze? Intelligenze, è difficile dire cos'è un'intelligenza. Possiamo dire creature? Possiamo chiamarle esseri spirituali?
Qui non è facile, vero?
Il nome. Il buco nella nostra cultura qual è? Il nome.
Ci manca il termine.
Ci manca il termine.
Da dare a questo tipo di intelligenza, perché è sempre un'intelligenza.
È un'intelligenza, è una creatura portatrice di vita.
Quindi ha una sua intelligenza, ce l'ha, eh?
e portatrice di vita, perché quando questa intelligenza si ritira, quando porta via il suo apporto costante e continuo di vita, la vita cessa.
Sul piano fisico, la
su
vita
tutti
cessa.
I piani. Sì, sul piano fisico, ma anche su quelli superiori, perché ecco, certo. Vabbè,
teniamoci nel piano fisico, è quello che vediamo.
Abbiamo già abbastanza problemi sappiamo, a spiegare certo. Quello fisico.
Ecco. Sul piano fisico interviene la famosa detta morte, quando questa intelligenza si ritira.
Ma sai, la morte è molto relativa, vista dalla parte di queste intelligenze, sì. Perché l'energia di questa cellula si ritira, l'onda di vita di questa cellula si ritira da questo corpo e va tranquillamente a fare il suo lavoro dall'altra parte, perché fa parte di una schiera di lavoratori, chiamiamoli così, di lavoratori invisibili, sotto la guida di un'intelligenza più grande, ma sempre in quel settore. E allora da qui stiamo già sconfinando dal fisico, dal visibile, dal materiale all'immateriale.
Sì, all'invisibile.
Abbiamo detto questa schiera di lavoratori, portatori di vita e portatori di forma.
Sì. Vita, perché di forma, è vero?
Questi portatori di intelligenza sono fluttuanti, lavorano all'interno di un corpo, quando il loro compito all'interno di questo corpo è cessato, tranquillamente fanno quest'altro lavoro all'interno di un altro corpo, che è sempre preciso identico. Praticamente insegnano alla materia.
Sul piano fisico, non sono sul piano fisico, cioè
sono
senso,
i costruttori di forme. Io ho girato tutta la sera intorno a questo termine, che per gli addetti ai lavori è facile. per gli addetti ai lavori è facile, costruttori di forme.
Sì.
Ma Einstein aveva spiegato molto bene questo discorso, dicendo che lo spazio dice alla materia come piegarsi e la materia dice allo spazio come inserirsi. Quindi, ribaltato nell'esoterico, ribaltato nel nostro, la forma intelligente spiega alla materia come plasmarsi e la materia plasmata lascia spazio alla forza intelligente per inserirsi. Guardate che trovare parole più semplici di queste non mi è possibile. C'è uno sforzo di intuizione che dovete fare voi.
Vabbè,
però mi sembra che
ci sono anche
è
delle
facile.
Paroline ancora da aggiungere, dai.
Sono i costruttori di forme.
Diamogli un nome a questi costruttori.
Li chiamiamo
forme.
Deva?
Certo. Cioè, fra i tanti nomi
possibili,
uno potrebbe essere Deva,
intelligenze, energie, certo. Noi li chiamiamo angeli perché la
certo.
Nostra tradizione
altri
ci insegna
angeli, sì.
Gli angeli costruttori delle angeli. Con gli angeli costruttori delle
possiamo
forme, soltanto
Deva,
noi siamo legati alla forma
angeli.
Dell'angelo con le piume,
certo,
e ci sembra impossibile,
anche perché esatto, ci sembra impossibile che un angelo,
che miliardi di angeli con le piume siano
dentro, di noi,
dentro di noi e fabbrichino le cellule del nostro
dicono,
corpo,
che caos,
tutte ste penne, mi viene l'allergia.
Che caos.
E invece,
e allora
invece è così,
possiamo sostituire questi esseri
intelligenze
con intelligenze, o chiamandoli semplicemente Deva, che poi Deva è un termine che vuol dire essere di luce.
Però vedi,
essere di
è
luce
giusto.
Sono già intelligenze.
Però siccome noi al buio siamo invisibili teoricamente, ci sembra impossibile che noi siamo abitati da miliardi di Deva.
Sì.
Però attenzione, noi siamo invisibili al buio per gli occhi umani.
Sì.
Ma i poveri occhi umani, anche loro somari da corsa, non vedono attraverso i muri. Mentre invece basta già andare con macchine anche abbastanza stupide, macchine che emettono determinati tipi di radiazioni, vedono tranquillamente attraverso i muri. Le macchine dei raggi X, macchine per indagine radiologica, ce ne sono di tutti i tipi che vogliamo. Quindi è solo una questione di poter percepire le cose. Noi crediamo di essere spenti perché al buio non ci vediamo, ma che ci sia buio, che ci sia luce, che siamo al coperto, che siamo sottoterra, dall'altra parte ci vedono perfettamente, vedono la luminosità che ciascuno di noi emette tutto intorno a sé, vede queste onde di luce, queste forme di luce che noi emettiamo in continuazione, in ogni momento della giornata, della notte, sia che dormiamo, che viaggiamo, anche se siamo immersi sott'acqua, continuiamo a emettere questa luminosità.
Certo. Vedono la nostra aura.
Sì, e ci riconoscono di là. Noi per riconoscerci, cioè per riconoscere che siamo dei nostri, ci riconosciamo dal linguaggio.
Sì.
Noi parliamo di determinate cose, ah, ecco, questo è uno dei nostri, ah, sai, ho incontrato uno che diceva delle cose, è proprio dei nostri. Noi abbiamo bisogno di dialogare per capirci. Di là, una sola occhiata, vedono la nostra luminosità e capiscono se siamo i polli che possono servire al loro scopo, e allora tranquillamente ci adoperano.
Vedono il tipo di alone che esce dal nostro corpo, che circonda,
che circonda il nostro corpo. Questo è avido, questo è timido, questo è pauroso, quello è insicuro, questo è rabbioso, sì, questo è collerico.
Secondo dei colori che ricopriranno il nostro corpo, dello spessore, del tipo di... se questo un colore,
della luminosità dell'aura, della prevalenza di colori, prevalenza. Se prevale il giallo, se prevale il rosa, se prevale il blu, dicono,
loro sanno interpretare questi colori e sanno dare, sanno capire qual è le tendenze degli individui.
Sì, sì, a colpo d'occhio vedono questa marea luminosa viaggiante. Dicono i chiaroveggenti che le persone innamorate emettono un arcobaleno splendido, emettono intorno a sé una luminosità splendida,
fuochi artificiali
proprio. Per cui, no, ma è importante questo, Alda, peccato che sono gli ultimi minuti di trasmissione, io spero la prossima settimana di ripartire proprio da qui. Per cui di là non percepiscono tanto il nostro corpo fisico quanto la nostra luminosità, e si avvicinano a noi quelle entità, quelle intelligenze che sono più simili a noi. Noi vibriamo tutto su un colore rosa, ad esempio, arrivano verso di noi esseri rosa perché li attiriamo, vibriamo sul rosso perché siamo collerici, siamo furibondi, arrivano verso di noi le creature che vibrano sul rosso, più colleriche ancora di noi. Sì. È serpente che si morde la coda, no? Più sei nervoso più ti innervosisci, più ti arrabbi più sei arrabbiato, più sei tranquillo e più emani tranquillità intorno a te, perché sei circondato da queste creature. E appunto leggevo da qualche parte, che non ricordo più, che dall'altra parte le creature innamorate sono veramente viste come delle fontane di luce. E in effetti accade che quando due persone sono molto innamorate l'una dell'altra hanno dei grandissimi episodi di telepatia, ma non solo di telepatia, ma si aprono altri canali addirittura ad arrivare alla veggenza. Poi quando i fuochi artificiali si spengono, i canali si richiudono e le due persone sfavillano, sì, perché l'amore è pur sempre una bella radiazione, ma in modo limitato, e tutto quanto rientra nella normalità.
Thank you.
per tutti quanti, arrivederci, grazie per averci ascoltato, siamo con voi per la grande invocazione, buonanotte a tutti.
Buonanotte, con l'augurio che domani sia il vostro tempo migliore.
Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore entro il cuore di Dio, affluisca l'amore nel cuore degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano d'amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.